Capitolo 196. D'una battaglia. Sappiate che Lorea Baga, signore del Levante, si tiene molte terre e molte province, e confina le terre sue con quelle dell'Ore Kaidu, cioè dalla parte dell'albero solo, lo quale noi chiamamo l'albero secco. Lorea Baga, per cagioni che l'Ore Kaidu non facesse danno alle terre sue, si mandò lo suo figliuolo Argo con grande gente a cavallo ed a piede nelle contrade dell'albero solo, infino al fiume dei Yon, perché egli guardasse quelle terre che sono alle confini. Ora, avvenne che l'Ore Kaidu si mandò uno suo fratello molto valente cavaliere, lo quale aveva nome Barak, con molta gente, per fare danno alle terre ov'era questo Argo. Quando Argo seppe che costoro viniero, si fece assembiare sua gente e venne incontro a nemici. E quando furono assembiati l'una parte e l'altra, gli naccari cominciarono a suonare da l'una parte e dall'altra. Allora si fu cominciata la più crudele battaglia che mai fosse veduta al mondo. Ma pure, alla fine, Barak e sua gente si non poteo durare, sicché Argo li sconfisse e cacciogli di là dal fiume. Da che v'abbiamo cominciato a dire d'Argo, dirovvi com'egli si fue preso e com'egli signoreggiò poscia dopo la morte del suo padre. Capitolo 197. Quando Argo ebbe vinta questa battaglia, una novella si li venne sì come lo padre era passato di questa vita. Quando intese questa novella, si ne fue molto cruccioso e mossesi per venirsene per pigliare la signoria. Ma egli si era di lungi bene 40 giornate. Or avvenne che lo fratello che fue da Baga, lo quale si era soldano ed era fatto saracino, si vi giunse prima che giugnesse Argo, ed incontanente si entrò in sulla signoria e riformò la terra per sé. E si vi trovò sì grandissimo tesoro ch'appena si potrebbe credere, e si ne donò sì largamente ai baroni e da cavalieri della terra che costoro dissero che non voleano mai altro signore. Questo soldano si facea a tutta gente a piacere. Quando lo soldano seppe che Argo venia con molta gente, si apparecchiò con la sua gente e fece tutto suo sforzo in una settimana. E questa gente, per amore del soldano, andavano molto volentieri incontro ad Argo per pigliarlo e per ucciderlo a tutto loro podere. Capitolo 198. Quando lo soldano ebbe fatto tutto suo sforzo, si mossero ed andaro incontro ad Argo, e quando fu presso a lui, si attendò in uno molto bello piano e disse alla sua gente: «Signori, e ci conviene essere prodi uomini, perciò che noi si difendiamo la ragione, che questo regno si fue del mio padre. Il mio fratello Abaga si l'ha tenuto tutto quanto a tutta sua vita, ed io sì dovea avere lo mezzo, ma per cortesia sì li le lasciai. Ora, da che è morto, si è ragione ch'io l'abbia tutto, ma io sì vi dico ch'io non voglio altro che l'onore della signoria, e vostro sia tutto il frutto». Questo soldano avea bene 40.000 di cavalieri e grande quantità di pedoni. La gente rispuose e dissero tutti che anderebbero colui infino alla morte. Capitolo 199. Argo, quando seppe che lo soldano era attendato presso di lui, si ebbe sue gente e disse così: «Signori e fratelli ed amici miei, voi sapete bene che il mio padre, infino che visse, vi tenne tutti per fratelli e per figliuoli. E sì, sapete bene come voi e vostri padri siete stati colui in molte battaglie e a conquistare molte terre. E sì, sapete bene com'io sono suo figliuolo e come egli v'amò assai. Ed io ancora sì v'amo tanto quanto il mio cuore. Dunque, bene ragione che voi sì m'aiutiate a riconquistare quello che fue del mio padre e vostro, che è contra colui che viene contra ragione e voleci diretare delle nostre terre e cacciare via tutte le nostre famiglie. Ed anche sapete bene che egli si non è di nostra legge, ma è saracino e adora Malcometto. Ancora vedete come sarebbe degna cosa che li saracini avessero signoria sopra li cristiani. Da che voi vedete bene che è così, ben dovete essere prodi e valentri, sì come buoni fratelli, in aiutare e in difendere lo nostro, ed io abbo speranza in Dio che noi lo metteremo alla morte, sì come egli è degno. Perciò sì priego Catuno che faccia più che suo potere non porta, sì che noi vinciamo la battaglia. Capitolo 200. Li baroni e cavalieri d'Argo, quando ebbero inteso e udito lo parlamento che avea fatto Argo, tutti risposero e dissero che avea ditto bene e saviamente, e fermaro tutti comunemente che voleano anzi morire colui che vivere sansa lui o che neiuno li venisse meno. Allora si levò un barone e disse ad Argo: «Messer, ciò che voi avete ditto tutto sia verità, ma sì voglio dire questo, che a me si parebbe che si mandasse ambasciatori al soldano per sapere la cagione di quello che fae e per sapere quello che vuole». Essi fu e fermo di fare. Quando ebbero così fermato, ed egli non si fecero due ambasciatori che andassero al soldano a disporregli queste cose, come tra loro non dovea essere battaglia, perciò che erano una cosa, e che il soldano si dovesse lasciare la terra e renderla ad Argo. Lo soldano rispuose agli ambasciatori e disse: «Andate ad Argo, e sì li dite ch'io lo voglio tenere per nepote e per figliuolo, sì come io debbo, e che li volea dare signoria che si convenisse e che stesse sotto lui, ma non volea che egli fosse signore. E se così non vuole fare, sì li dite che s'apparecchi della battaglia». Capitolo 201. Argo, quando ebbe intesa questa novella, si ebbe grande ira e disse: «Non ci è da dire più nulla». Allora si mosse con sua gente e fu giunto al campo dove la battaglia doveva essere. E quando furono apparecchiati l'una parte e l'altra e li naccari cominciaro a suonare da catuna parte, allora si cominciò la battaglia molto forte e molto crudele da catuna parte. Argo fece l'odì grandissima prodezza, egli e sua gente, ma non gli valse. Tanto fu la disavventura che Argo si fu preso e perdeo allora la battaglia. Lo soldano si era uomo molto lussurioso, sì che si pensò di ritornare alla terra e di pigliare molte belle donne che v'erano. Allora si partio e lasciò uno suo vicaro nell'oste che avea nome Melichi, che dovesse guardare bene Argo, e così se ne andò alla terra e Melichi rimase. Capitolo 202. Ora avvenne che uno barone tartaro, lo quale era uguale sotto il soldano, vide lo suo signore Argo, lo quale doveva essere di ragione. Venneli un grande pensiero al cuore, e l'animo li cominciò molto a infiare, e dicea fra sé stesso che male li parea che suo signore fosse preso, e pensò di fare suo podere sì che egli fosse lasciato. Ed allora cominciò a parlare con altri baroni dell'oste, e Catuno parea che fosse in buono animo di volersi pentere di ciò che avevano fatto. E quando furono bene accordati, uno barone che avea nome Boga si fu cominciatore, e levaronsi suso tutti a romore ed andarono alla pregione dove Argo era preso, e dissergli come s'erano riconosciuti e che aveano fatto male e che voleano ritornare alla misericordia e fare e dire bene, e lui tenere per signore. E così s'accordaro, ed Argo perdonò loro tutto ciò che egli non aveano fatto contra di lui. Ed incontanente si mossero tutti questi baroni ed andarono al padiglione dov'era Melichi, lo vicaro del soldano, ed ebborlo morto. E da allora tutti quelli dell'oste si confermaro Argo per loro diritto signore. Capitolo 203. Di presente giunse la novella al soldano come lo fatto era istato e come Melichi suo vicaro era morto. Allora, com'ebbe inteso questo, si ebbe grande paura e pensossi di fuggire in Babilona e misesi a partire con quella gente che avea. Uno barone, lo quale era grande amico d'Argo, si stava ad uno passo e quando lo soldano passava e questo barone si l'ebbe conosciuto e di mantenente li fu dinanzi in sul passo ed ebbelo preso per forza e menollo dinanzi ad Argo alla città che v'era giunto già di 3 giorni. Argo, quando lo vide, si ne fue molto allegro e di mantenente si comandò che gli fosse data la morte sì come traditore. Quando fu così fatto, e Argo si mandò uno suo figliuolo a guardare le terre dall'albero solo, e mandò colui 30.000 di cavalieri. A questo tempo che Argo entrò nella signoria, Corea anni domini 1285, e regnò signore 6 anni, ed in capo di questi 6 anni si fue avvelenato, e così morio. Morto che degli si fue Argo, uno suo zio si entrò sulla signoria per cagione che lo figliuolo d'Argo si era molto dalla lunga. E tenne la signoria 2 anni, ed in capo degli 2 anni si fue anche morto di beveraggio. Ora vi lascio qui, che non c'è altro da dire, e dirovvi uno poco delle parti di verso tramontana. Capitolo 204. Delle parti di verso tramontana. In tramontana si ha un re che è chiamato l'Re Conci, e sono tartari. Questi sono genti molto bestiali. Costoro si hanno uno loro domine-dio, ed è fatto di feltro, e chiamalo Nattigai, e fannogli anche la moglie, e dicono che sono i domine-dii terreni che guardano tutti i loro beni terreni. E così li danno da mangiare, e fanno a questo cotale iddio, secondo che fanno gli altri tartari, li quali v'abbiamo contato addietro. Questo re Conci è della schiatta di Cinghicane ed è parente del grande cane. Questa gente non hanno né città né castella, ma sempre stanno in piani o in montagne. E sono grande gente delle persone e vivono di latte e di bestie e di carne. Biada non hanno. E non sono gente che mai facciano guerra ad altrui, anzi stanno tutti in grande pace. Eglino si hanno molte bestie, ed hanno orsi che sono tutti bianchi e sono lunghi 20 palmi, ed hanno volpi che sono tutte nere, e sì, hanno asini salvatichi assai. Ancora si hanno giambelline, cioè quelle donde si fanno le care pegli, che una pelle da uomo vale bene 1000 bisanti. Vai, hanno assai. Questo re si è di quella contrada ove i cavalli non possono andare, perciò che va grandi laghi e molte fontane, e son vi ghiacci sì grandi che non vi si può temenare cavallo. E dura questa mala contrada 13 giornate, ed in capo di catuna giornata si ha una posta dove albergano li messi che passano e che vengono. E da catuna di queste poste si stanno 40 cani, li quali stanno per portare li messaggi dall'una posta all'altra, sì come io vi dirò. Sappiate che queste 13 giornate si sono tra 2 montagne, e tra queste 2 montagne si ha una valle, ed in questa valle ha sì grande lo fango e lo ghiaccio che cavallo non vi potrebbe andare. Eglino sì hanno ordinate 3 gie senza ruote, che le ruote non vi potrebbero andare, perciò che le si ficherebbero tutte nel fango e per lo ghiaccio correrebbero troppo. In su questa 3gia si pongono uno cuoio d'orsa, e vanno vissuso questi cotali messaggi. E questa 3gia si menano 6 di questi cani, e questi cani si sanno bene la via e vanno infino all'altra posta. E così vanno di posta in posta tutte queste 13 giornate di questa mala via. E quelli che guarda la posta si monta su un'altra 3gia e menali per la migliore via. E sì vi dico che gli uomini che stanno su per queste montagne sono buoni cacciatori e pigliano di molte buone bestiuole, e si ne fanno molto grande guadagno, sì come sono giambellini, e vai, ed ermellini, e coccolini, e volpi nere, ed altre bestie assai, donde si fanno le care pegli. E pigliale in questo modo, che fanno loro reti che non vi ne puote campare veruna. Qui si ha grandissima freddura. Andamo più innanzi, e udirete quello che noi si trovamo. Ciò fue la valle iscura. Capitolo 205. La valle iscura. Andando più innanzi per tramontana, si trovamo una contrada che è chiamata Iscurità. E certo, ella si ha lo nome bene a ragione, che ella si è sempre mai iscura. Qui si non appare mai sole, né luna, né stella. Sempre mai v'è notte. La gente che v'è, vi vive come bestie. E non hanno signore, se no che li tartari si vi mandano talvolta com'io vi dirò. Che gli uomini che vi vanno si tolgono giumente ch'abbiano poledri dietro, e lasciano li poledri di fuori dalla scurità, e poscia si vanno rubando ciò che possono trovare. E poscia le giumente si ritornano a loro poledri di fuori dalla scurità. Ed in questo modo riede la gente che vi si mette ad andare. Questa gente si hanno molte pelli di quelle care ed altre cose assai, perciò che egli sono maravigliosi cacciatore ed amassano molte di quelle care pegli che avemo contato di sopra. La gente che vi dimora ad abitare sono gente pallida e di male colore. Partimoci di qui ed andamo alla provincia di Rossia. Capitolo 206 Della provincia di Rossia. Rossia sia una grandissima provincia verso Tramontana. E sono cristiani e tengono maniera di greci, ed avvi molti re ed hanno loro linguaggio. E non rendono tributo se non ad uno re di Tartari, e quello è poco. La contrada si ha fortissimi passi a entrarvi. Costoro non sono mercatanti, ma sì hanno assai delle pelli che avemo ditto di sopra. La gente si è molto bella, i maschi e le femmine, e sono bianchi e biondi, e sono semplice gente. In questa contrada si ha molte argentiere e cavane molto argento. In questo paese non ha altro da dire. Dirovvi della provincia la quale ha nome Lacca, perché confina con la provincia di Rossia. Capitolo 207 Della provincia di Lacca. Quando noi ci partimo da Rossia, si entramo nella provincia di Lac. Quivi si trovano gente che sono cristiani e genti che sono saracini. Non ci ha quasi altra novità che abbia da quelle di sopra, ma voglio vi dire d'una cosa che m'era dimenticata della provincia di Rossia. In quella provincia si ha sì grandissimo freddo che appena vi si puote iscampare e dura infino al mare Oziano. Ancora vi dico che va a isole ove nascono molti girfalchi e molti falconi pellegrini, i quali si portano per più parti del mondo. E sappiate che da Rossia ad Orbeche sino va a grande via, ma per lo grande freddo che v'è, sì non si puote bene andare. Or vi lascio a dire di questa provincia, che non ci ha altro da dire, e voglio vi dire un poco di Tartari di Ponente e di loro signore e quanti signori hanno avuti. Capitolo 208 De signori de Tartari del Ponente. Lo primo signore che ebbono gli Tartari del Ponente si fu uno che ebbe nome Frai. Questo Frai fu uomo molto possente e conquistò molte province e molte terre, che egli conquistò Rossia e Comania e Alanai e Lacca e Megia e Ziziri e Scozia e Gazzarie. Queste furono tutte prese per cagione che non si tenevano insieme, che se le fossero istate tutte bene insieme, non sarebbero istate prese. Ora, dopo la morte di Frai, fu signore Patu, dopo Patu si fu Bergo, dopo Bergo Mogletenr. Poscia fu Catomacu, dopo costui fu il re che è oggi, lo quale ha nome lo re Toccai. Ora avete inteso di signori che sono istati degli Tartari del Ponente. Voglio vi dire d'una battaglia che fu molto grande tra lo re Alau, signore del Levante, e lo re Barga, signore del Ponente. Capitolo 209 D'una gran battaglia. Al tempo degli anni domini 1261, sì si cominciò una grande discordia tra gli Tartari del Ponente e quelli del Levante, e questo si fu per una provincia, che l'uno signore e l'altro la voleva. Sicché ciascuno fece suo sforzo e suo apparecchiamento in 6 mesi. Quando venne in capo degli 6 mesi, e ciascuno si uscie fuori a campo, e ciascuno avea bene in sul campo bene 300.000 cavalieri, bene apparecchiati d'ogni cosa da battaglia secondo loro usanza. Sappiate che lo re Barga avea bene 350.000 di cavalieri. Or si puose a campo a 10 miglia presso l'uno all'altro, e voglio che voi sappiate che questi campi erano i più ricchi campi che mai fossero veduti di padiglioni e di trabacche, tutti forniti di sciamiti e d'oro e d'ariento, e così istettero 3 dì. Quando venne la sera che la battaglia dovea essere la mattina vegnente, ciascuno confortò bene sua gente ed ammonio siccome si conveniva. Quando venne la mattina e ciascuno signore fu in sul campo e fecero loro ischiere bene e ordinatamente. Lo re Barga fece 35 ischiere, lo re Alau ne fece pure 30, perché avea meno di gente. E ogni ischiera era da 10.000 uomini a cavallo. Lo campo era molto bello e grande, e bene faceva bisogno che giammai non si ricorda che tanta gente s'assembiasse in su un campo. E sappiate che ciascuna gente erano prodi ed arditi. Questi due signori furono amendue discesi dalla ischiatta di Cinghicane, ma poi sono divisi, che l'uno è signore del Levante e l'altro del Ponente. Quando furono a Conci l'una parte e l'altra, e gli nacchere incominciarono a sonare da ciascuna parte, allora fu cominciata la battaglia con le saette. Le saette cominciarono ad andare per l'aria tante che tutta l'aria era piena di saette, e tante ne saettarono che più non n'avevano. Tutto il campo era pieno d'uomini morti e di feriti. Poi missero mano alle spade. Quella era tale tagliata di teste e di braccia e di mani di cavalieri che giammai tale non fu veduta né udita, e tanti cavalieri a terra che era una maraviglia a vedere da ciascuna parte, né giammai non morì tanta gente in un campo che niuno non potea andare per terra se no su per gli uomini morti e feriti. Tutto il mondo pareva sangue, che gli cavalli andavano nel sangue insino a mezza gamba. Lo rumore e il pianto era sì grande di feriti che erano in terra, che era una maraviglia a udire lo dolore che facevano. E lo re Alau fece sì grande maraviglia di sua persona che non pareva uomo, anzi pareva una tempesta, sicché il re Barga non poté durare. Anzi, gli convenne alla perfine lasciare il campo, e missesi a fuggire, e lo re Alau gli seguì dietro con sua gente, tuttavia uccidendo quantunque ne giugnevano. Quando lo re Barga fu sconfitto con tutta sua gente, e il re Alau si ritornò in sul campo, e comandò che tutti gli morti fossero arsi, così gli nemici come gli amici, però che era loro usanza d'ardere i morti. E fatto che ebbono questo, sì si partirono e ritornarono in loro terre. Avete inteso tutti i fatti di Tartari e di Saracini, quanto se ne può dire, e di loro costumi, e degli altri paesi che sono per lo mondo, quanto se ne puote cercare e sapere, salvo che del Mar Maggiore non vi abbiamo parlato né detto nulla, né delle province che gli sono d'intorno, avvegna che noi il cercamo ben tutto. Perciò il lascio a dire che mi pare che sia fatica a dire quello che non sia bisogno né utile, né quello che altri fa tutto di, che tanti sono coloro che il cercano e il navicano ogni dì, che bene si sa. Siccome sono viniziani e genovesi e pisani e molta altra gente che fanno quel viaggio spesso, che catuno sa ciò che v'è, e perciò mi taccio e non ve ne parlo nulla di ciò. Della nostra partita, come noi ci partimmo dal Gran Cane, avete inteso nel cominciamento del libro, in uno capitolo ove parla della briga e fatica che ebbe Messer Matteo e Messer Niccolò e Messer Marco in domandare commiato dal Grande Cane, e in quello capitolo conta l'avventura che avemmo nella nostra partita. E sappiate, se quella avventura non fosse stata, a gran fatica e con molta pena saremmo mai partiti, sicché appena saremmo mai tornati in nostro paese. Ma credo che fosse piacere di Dio nostra tornata, acciò che si potessero sapere le cose che sono per lo mondo, che, secondo che avemo contato in capo del libro nel titolo primaio, e non fu mai uomo, né cristiano, né saracino, né tartaro, né pagano, che mai cercasse tanto nel mondo quanto fece Messer Marco, figliuolo di Messer Niccolò Polo, nobile e grande cittadino della città di Vinegia.